Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
E ci siamo, le 13:06. Buona domenica, ragazzi, buona domenica. Comincia un'altra puntata di Domenica Sport, ricchissima, davvero molto ricca di Juventus. Seguiremo la finale di Supercoppa Italiana Women direttamente da Chiavari, 37esimo minuto del primo tempo, ancora punteggio sullo 0-0, ma ci avvicineremo anche a Juventus Sassuolo, ragazzi, perché la sfida di stasera è fondamentale. Subito il numero per interagire con noi, 340 54 25 324, anche con vocalini, 30-40 secondi, perché io voglio sapere il vostro 11 ideale. Lo sapete, che il giorno di partita io voglio sempre il vostro 11 ideale. È difficile sbagliarlo oggi, ma sapete che vi dico? Sentiamo il vostro 11 ideale, ma anche quello del buon Simone Nasso. Eccolo, ciao Simone!
Ciao Luca, un saluto a tutti gli amici di Domenica Sport.
La barba perde quota, vedo, la barba perde sempre più quota. Ogni vittoria
resta lì,
sempre in agguato. Senti Simone, 37esimo minuto a Chiavari, vediamo un traversone da parte della Juventus Women. Spizza in questo momento Girelli, che prova a girarsi, scarica per Pedersen, che conclude alto sopra la traversa. Dominio della Juventus Women a Chiavari, Juventus Women che potrebbe aggiudicarsi la sua terza Supercoppa Italiana. Senti, ma parlando di Sassuolo, il tuo di 11 ideale voglio sapere, perché è difficile sbagliarlo questa sera,
Ma sì, stasera,
ma noi ce la faremo a sbagliarlo, vedrai.
Stasera è molto molto complicato, molto difficile sbagliarlo, perché tra assenze per infortunio e purtroppo appunto questo maledetto Covid, alla fine non dico che Pirlo si ritrovi costretto a schierare questi 11, ma poco ci manca. Io penso che la Juventus stasera scenderà con un ipotetico 4-4-2.
Attenzione, ipotetico, mica tanto, tanto è sempre quello, ipotetico 4-4-2.
Sì, ma perché sai, Luca, che parlare di tattica...
È vero.
Parliamo di 4-4-2 che poi si trasforma in altri modelli tattici. Penso Schett in porta, ovviamente, dietro obbligati Bonucci e Demiral, Danilo Frabotta. Centrocampo a 4 con, penso, McKenny e Rabiot, Ramsey a sinistra, Chiesa a destra e davanti Dybala, Cristiano Ronaldo.
Attenzione, colpo di scena, Simone Nasso boccia Kulusevski, clamorosamente. Quindi mi stai dicendo che Kulusevski non partirà neanche dall'inizio stavolta?
Ma penso di
attenzione,
no.
Simo, c'è il vantaggio della Juventus Women, minuto 39, Juventus Women in vantaggio, passa Chiavari, un lampo, un guizzo, un sinistro da fuori area, incredibile come sempre, la Juventus Women ci stupisce, così, dal nulla, questa invenzione al limite dell'area, provvidenziale, Juventus Women in vantaggio, vediamo Bonassea che s'accentra e conclude con un gran guizzo tecnico, non impeccabile, il portiere della Fiorentina, Bonassea, secondo gol consecutivo per lei, dopo quello in semifinale. La scorsa partita con la Roma. Buonasera, Juventus 1, Fiorentina 0. 39esimo minuto da Chiavari. Prego, ti faccio continuare. Facciamo zapping.
Tutto inizia alla grande la puntata di Domenica Sport.
Eh già. Con Juventus. Un progetto che so che ti piace molto, quello della Juventus.
Sì, Juventus. Assolutamente. Comunque è stato fatto tanto alla Juventus nell'ambito del calcio femminile e diciamocelo, il calcio femminile sta crescendo tanto anche grazie alla Juventus.
Di solo grazie alla Juventus, punto e basta.
Solo grazie alla Juventus.
Dai, eravamo rimasti a Kulusevski, che tu hai bocciato clamorosamente.
Ma no, io non l'ho bocciato, anche perché alla fine contro il Milan è entrato e ha fatto il suo, ha servito l'assist per il 3-1 di McKennie. Penso però che questa sera Andrea Pirlo andrà verso una riconferma generale di quello che è stato l'11 contro il Milan, tolti ovviamente gli infortunati e De Ligt, che è risultato positivo al Covid. Abbiamo detto spesso che Pirlo deve trovare una quadra e poi confermare indicativamente quella formazione. Non conferma Bentancur e i motivi sono ovvi.
Sono ovvi. 340 54 25 324. Provate anche ad azzeccare il vostro primo marcatore, il vostro 11 ideale, come e in tutti quanti i giorni di partita qua a Domenica Sport. Caro Nasso, c'è anche un'altra partita in questo momento in corso, e noi la seguiremo, che è niente meno che Roma-Inter, con Antonio Conte che, attenzione, è in svantaggio, ha segnato Lorenzo Pellegrini e la Roma è in vantaggio. Io ti chiedo, quanto diventa fondamentale Juventus-Sassuolo Sassuolo oggi alla luce dei risultati delle altre, perché il Milan ieri ha risposto subito presente, la batosta di mercoledì è stata subito archiviata, Milan che batte il Toro, Milan che vince, che quindi conseguentemente consolida la vetta, lunch match, vedremo come andrà a finire tra Roma e Inter, e anche Juventus e Sassuolo, che è una partita di vertice, perché la Juventus è a quota 30, il Sassuolo a quota 29, bisogna anche tenere dietro il Sassuolo. Ti chiedo quanto sarà importante questa partita nell'economia di tutti quanti i risultati complessivi.
Sarà fondamentale, come tutte le partite che la Juventus affronterà da qui a fine gennaio, che ricordiamoci sono 6, incluse la Coppa Italia con il Genoa e la Supercoppa italiana. La Juventus non può permettersi di perdere nemmeno un punto in queste altre 4 partite di Serie A che vanno da oggi al 30 gennaio. E quindi è una partita fondamentale, a maggior ragione perché una squadra, se non due, in caso di pareggio tra Inter e Roma, che sono in questo momento davanti, perderà punti. E quindi la Juventus deve necessariamente confermare quanto visto in questo inizio del 2020.
Attenzione, suggerimento magistrale di Girelli per Pedersen, che si è inserita, ha mancato clamorosamente il pallone. Simo, anzi per Urtig, Simo qua sembravo io a calcetto, tu sei fortissimo a calcetto. Pallone proprio a tu per tu col portiere, qua inciampa clamorosamente. Girelli gli aveva servito un cioccolatino al bacio, qua Urtig sbaglia malamente, veramente. Penso che Guarino la rimprovererà per questo, perché era fondamentale andare a consolidare il vantaggio 2-0 a fine primo tempo, 43esimo a Chiaveri. Comunque ti faccio
continuare. Tra l'altro Urtig, che è solita, diciamo, sbagliare i gol più facili, mentre come abbiamo visto contro il Lione,
esatto,
ha realizzato quelli più complicati.
Esatto,
quindi
esatto,
ha qualche problema con le cose più facili. Però
è
comunque
vero.
È un'ottima calciatrice, questo diciamolo.
Ma guarda come fa l'espertologo di calcio femminile. Benissimo, sono contento di questa tua di questo tuo consolidamento su questo calcio, giustamente apprezzato. Comunque, stavamo parlando della questione Roma-Inter. Secondo me è un tema che va affrontato, Simone, perché qua ne stanno parlando troppo in pochi. Se l'Inter si squaglia nuovamente a gennaio, non è che tutta questa aura benevola nei confronti dell'Inter, ma la Juventus c'ha l'organico più forte. Non va bene, perché l'Inter ha investito, come ho detto a Sport Italia ieri sera e anche l'altra volta, 97 milioni sul mercato, ragazzi. 97 milioni sul mercato. E non ci si può trincerare dietro al fatto, dietro la scusa che la Juventus ha la rosa più forte. Perché non vanno così le cose. Secondo me un Inter, anche in questo avvio di primo tempo che ho visto, veramente, che ha perso la Trebisonda. Secondo me, Simo, questo è un tema di cui parlare. Aspettiamo il risultato finale, ma non va bene archiviare la questione tutta così, perché poi questa cosa va detta,
Ma guarda Luca, io continuo a dire, lo ripeterò sempre, che se l'Inter quest'anno avesse un altro allenatore sarei molto molto più preoccupato in ottica campionato, perché l'ho sempre detto, Antonio Conte è una bomba a orologeria all'interno dello spogliatoio dell'Inter, è l'allenatore che può farti 8 successi consecutivi in Serie A. Poi la squadra, come hai detto tu, si squaglia contro la Sampdoria e oggi rischia di nuovo di non fare i 3 punti. Quindi attenzione, perché 2 sconfitte consecutive, nel caso arrivasse anche oggi una sconfitta, potrebbero rappresentare veramente una bomba in casa Inter. Premesso, Luca, che secondo me il fallimento c'è già.
No, è quello europeo, ragazzi, cioè europeo, che l'Inter non va agli ottavi, ma di che cosa stiamo parlando? Ma poi anche, se andiamo ad analizzare la rosa della Juventus, la Juventus spende meno sul mercato rispetto all'Inter, prendendo calciatori sottoelevati, nel senso che Weston McKennie era una sorpresa per tutti. L'Inter invece prende Vidal, che è già un giocatore con il know-how consolidato, e io me li ricordo tanti tifosi della Juventus, e qua li bacchettiamo anche, che dicevano, ma chi è McKennie? Ma l'Inter prende Vidal, noi invece prendiamo McKennie, l'Inter ha Nainggolan, poi si è visto Nainggolan come lo hanno ceduto di fretta e furia. Lo stesso discorso lo possiamo anche fare per quanto riguarda Kolarov. Non vanno bene questi azzardi a inizio stagione, perché poi vediamo che cosa succede.
No, più che altro, Luca, come dicevi tu, l'Inter e Conte ha voluto una squadra per vincere subito. E quindi non mi può venire di nuovo a parlare di progetti a lungo termine, del fatto che se non si vince si è comunque costruito qualcosa. No, Conte con il mercato ha dato una direzione ben precisa alla stagione, bisogna vincere subito.
E ma sai che ti dico,
Conte ha fallito.
Sai che ti dico, ne parliamo con uno che la parola vittoria la conosce molto bene, perché ha vissuto per tantissimi anni l'ambiente Juventus, niente meno che Claudio Maiani. Buongiorno Claudio.
Buongiorno a tutti.
È davvero un piacerissimo averti in collegamento, perché tu hai fatto il preparatore dei portieri alla Juventus per tanti anni e della rosa attuale hai lanciato un certo Carlo Pinsoglio. Io voglio parlare di lui, nello specifico, perché secondo me è il giocatore più importante all'interno del gruppo Juventus, è il giocatore che fa fare un salto di qualità a tutti quanti i compagni. Ti chiedo, aveva già questa caratteristica innata da giovane, oppure anche tu hai contribuito ad accentuargliela?
Ma no, direi che caratterialmente lui è sempre stato nello spogliatoio, fra virgolette, un compagnone, però un compagnone di quelli che volevano vincere, come del resto ha acquisito questa mentalità quando era appunto alla Juve, no? Per cui lui, diciamo che già da giovane aveva questa qualità di essere un leader nello spogliatoio. Sicuramente con l'età è maturato, sicuramente questa esperienza in prima squadra lo ha maturato sotto tanti aspetti, ma soprattutto sul fatto, secondo me, di legare molto coi compagni di squadra nello spogliatoio e di fare spogliatoio, come si suol dire, per creare quell'alchimia, quella mentalità, per accrescere questa mentalità giusta, perché io vedo quello che ho visto l'altro giorno, mi è piaciuto tantissimo, oltre a Ronaldo anche lo stesso Chiesa gli è andato incontro e si sono così abbracciati, e vuol dire che sta creando questo ambiente e lo sta facendo crescere.
340 54 25 324, stanno fioccando tantissimi messaggi, anche se avete delle domande per Claudio Maiani. Nel frattempo è terminato il primo tempo a Chiavari, Juventus Women 1 Fiorentina 0, gol di Barbara Bonansè al minuto numero 38. Prego Simone.
Claudio, a proposito della partita contro il Milan, abbiamo visto un grandissimo Wojciech Szczęsny. Ecco, io ti chiedo, quanto può essere importante nella crescita anche mentale di Szczęsny avere come secondo un personaggio come Gianluigi Buffon?
Che tu hai allenato anche, eh?
Sì, vabbè. No. Beh, sicuramente tanto, perché comunque è sempre uno stimolo a far meglio, perché sai che dietro hai quello che è stato eletto il più grande portiere di tutti i tempi, quindi è chiaro che devi fra virgolette pedalare se vuoi tenere testa al Gigi, anche se Gigi ha una certa età, ma è comunque sempre all'apice, si è visto a Barcellona, quindi lui secondo me in qualsiasi altra squadra potrebbe poi continuare a fare il titolare, però ha fatto questa scelta, va benissimo così, meglio per la Juve, e sicuramente questo è un grosso stimolo. Devo però essere molto sincero, grandi complimenti a Claudio Filippi, perché lo sta facendo crescere in un modo esponenziale.
Senti Claudio, venendo a parlare della Juventus in maniera trasversale, come commenti la stagione fin qui della squadra? Perché la vittoria col Milan suona un po' di spartiacque, no? Suona un po' di spartiacque di svolta, anche se Pirlo ha mitigato un po' gli animi in conferenza, ha detto sì, va bene, noi vinciamo da 9 anni, ma la favorita resta il Milan in quanto in vetta. Sei d'accordo con la sua analisi, e soprattutto ti chiedo come commenti fin qui appunto la stagione della Juve?
Ma sai, il problema della Juve di quest'anno, ma anche penso dello scorso anno, è stato il cambiamento radicale probabilmente di visione di gioco, no? Quindi è chiaro che i giocatori, pur essendo professionisti, non sono delle macchine, hanno bisogno di un po' di tempo, di rodaggio, certo, per capire i movimenti, per capire anche la psicologia dell'allenatore, per capire un po' tutto. Quindi è chiaro che questi momenti, fra virgolette, di assenteismo sono normali. Bisogna assestare un po' tutto, bisogna che tutti i ragazzi, ma loro lo stanno già facendo da grandi professionisti, ma come dicevo non sono delle macchine, quindi un po' di tempo ci vuole, per cui un po' di altalena è normale che ci sia. Io spero che abbiano comunque la partita col Barcellona, la partita col Milan ha determinato che se loro mentalmente sono sul pezzo le prestazioni le fanno. Probabilmente qualche volta Forse complice anche un pochettino di stanchezza mentale, non so riuscire a chiederla.
No, certo, certo. Simone!
Claudio, invece io ti chiedo dove collochi la Juventus in ottica europea?
Lì è un grosso punto di domanda, perché è chiaro che, cioè, la Juventus ha una buona rosa, ha dimostrato a Barcellona di essere una grandissima squadra, però sai benissimo che in ottica europea non è poi così tutto scontato e tutto facile, perché ti basta sbagliare mezza partita e sei magari fuori. Secondo me nelle prime otto ci può stare, e secondo me ha così la rosa e la qualità per stare nelle prime otto, ma dopo, dal poterci stare all'esserci, c'è sempre una due partite di mezzo.
Certamente, certamente. Claudio, ti chiedo ancora in ultima battuta, dal tuo punto di vista, che idea ti sei fatto rispetto a questa corsa a scudetto incredibile, fermo restando che tutto può cambiare, perché noi qua stiamo seguendo le partite, c'è l'Inter che è in svantaggio a Roma, insomma abbastanza imprevedibile questo campionato qui. Ti chiedo che cosa ne pensi di questa corsa a scudetto e secondo te come andrà a finire?
Ma sai, secondo me ci sarà un grande equilibrio da qui alla fine, perché secondo me la Juventus ha tutte le potenzialità e secondo me arriverà comunque a arrivare di nuovo a spingere un pochettino sull'acceleratore, quindi arrivare verso le prime posizioni in classifica. C'è la Roma che sta facendo bene, il Milan sembra nell'annata, come diceva giustamente Pirlo, favorita, perché gli sta non dico girando tutto bene, perché secondo me poi alla fine la fortuna o la sfortuna te la crei tu, no?
Certo, come
andiamo a parlare di fortuna e sfortuna, sì, ci può essere la mezza virgola di cattiva sorte se vuoi, però alla fine sei sempre tu che ti crei il positivo e il negativo. È chiaro che il Milan adesso come adesso ha qualche percentuale in più, però sarà fino alla fine un campionato livellato da dover giocarsi partita per partita ancora di più rispetto agli anni passati, e poi chiaramente anche con l'incognita Covid
che fa il suo sicuramente delle... Claudio, perché lo sappiamo, tutto dipende dall'esito dei tamponi. Grazie a Claudio Maiani.
Di niente, grazie,
e noi
a voi
lo ringraziamo.
Una buona giornata a tutti.
Una buona giornata a tutti, lo ringraziamo davvero Simone anche per quello che ha fatto per la nostra Juventus. 340 54 25 34, il vostro 11 ideale, il vostro primo marcatore. Noi andiamo a leggere i numerosissimi messaggi che sono arrivati, perché senti un po' questo 11 titolare. Probabile formazione: Szczęsny, Danilo, Demiral, Chiellini, Frabotta, Chiesa, McKennie, Arthur, Kulusevski, Dybala e Ronaldo. Senti Simone, dobbiamo anche iniziare un po' a parlare di mercato, perché Pirlo ha detto che per quanto riguarda il centravanti non l'ha nascosto, non ha fatto mistero, il centravanti serve, lo ha confermato anche lui. Io ti dico, una battaglia che sto portando avanti a prescindere da tutte le fonti che si hanno, perché poi magari c'è chi ha una fonte, c'è chi ne ha un'altra, c'è chi ha fonti direttamente con la Juventus, e giù il cappello per le persone che hanno la possibilità di poter sapere le notizie direttamente dalla Juventus. Io ti dico, sulla base di quello che vedo, penso che il giocatore verso il quale si debba orientare la Juventus è un giocatore pratico. Un giocatore pratico che quando chiami in causa è pronto, magari non necessariamente il grande nome, ma un giocatore che veramente quando chiami in causa risponde presente. Ti faccio un nome: Junior Messias del Crotone. Io non è che lo osteggi così tanto.
No, lo so Luca, lo sai, domenica scorsa abbiamo parlato della famosa bella storia di Messias del Crotone, e... il problema è appunto fargli fare 6 mesi, poi magari riportarlo, rimandarlo a Crotone, perché sennò il rischio è quello di bruciare questa bella storia.
Beh, però non è così giovanissimo, non è così giovanissimo, un classe 90, appunto. Sappiamo che quando arrivi ai 30 insomma è così.
No, appunto per questo è ancora più bella questa storia, cioè di un giocatore che arriva in Serie A a quell'età lì, cioè non da giovanissimo, insomma.
Non è più un ragazzo,
esatto, non è più un ragazzino. Comunque, detto questo, Luca, ci sono fatti tanti, tanti nomi, tanti profili. Il problema è che effettivamente trovarne uno che faccia il caso della Juventus in questo momento è complicato, perché si è parlato di Fernando Llorente, ma ragazzi, Llorente non gioca più al Napoli.
Cosa ne pensi di Milik? Perché pare, secondo Fonte Sport Italia, questo sì, che la Juventus tenti l'assalto per prenderla a zero. Io credo che il Napoli farà carte false per impedire di perdere Milik a zero e per dare Milik alla Juventus soprattutto. Cioè la percezione che si ha è quella, eh.
Ma allora, il problema di Milik è un altro. Milik deve andare via adesso dal Napoli, non può aspettare giugno, ma per un semplice motivo. Come ha detto il vicepresidente della federazione polacca, che ha paragonato Milik a un pensionato, ha detto che in questo momento Milik non può giocare, non può assolutamente giocare, e fra qualche mese c'è l'europeo e sappiamo quanto sia importante Milik per la nazionale polacca. Di conseguenza Milik deve trovare adesso una soluzione, a meno che ovviamente non abbia deciso di saltare l'europeo, a quel punto lì accasarsi a zero.
Ma non credo, sai, cioè sarebbe pugno. avrebbe del clamoroso. Comunque la mia scelta ricade su Messias, perché io voglio un profilo pratico, non voglio andarmi a manicare in grandi nomi, perché tanto poi la disponibilità economica è quella che è, eh. Cioè non ci possiamo nascondere, la disponibilità economica è quella. Secondo me un prospetto che giochi le sue 5-6 partite, quando lo chiami in causa la metta dentro, perché con il solo Morata c'è il pericolo che tu non riesca ad arrivare fino in fondo in tutte e tre le competizioni lungo. Perché poi la differenza, ragazzi, io lo so che vi piace molto l'Atalanta, lo so che vi piace molto questo Milan, io sono estasiato da questo e complimenti a Gasperini e Pioli, però la differenza la fa la rosa lunga, ragazzi. Cioè io fatico a pensare che la rosa lunga non sia un fattore decisivo, cioè è impossibile non pensare questo, dai.
Ma certo, Luca,
ma anche per far rifiatare Cristiano Ronaldo, perché anche questo è un tema.
Ha maggior ragione, no? Ma l'abbiamo visto ancora di più nella scorsa stagione. La Juventus, dopo il lockdown, diciamocelo chiaramente, vince alcune partite complicate perché ha la panchina più lunga, e chi entra dalla panchina risolve le partite. E questo è innegabile. Arrivare corti nei momenti cruciali della stagione può essere disastroso, ed è già capitato più volte di arrivare a marzo-aprile nei momenti cruciali tra Champions e campionato con infortuni di troppo che poi vanno ovviamente a penalizzare.
Esatto, vedasi Juventus-Ajax, il tuo amico Massimiliano Allegri ne sa qualcosa, eh? Il tuo amico, certo. Massimiliano Allegri ne sa qualcosa. Altra probabile formazione di questa sera, la leggiamo, un 4-4-2, una formazione nassoniana, quindi, che l'ha evocata lui. Szczęsny, Danilo, Demiral, Chiellini, Frabotta, poi Chiesa, McKennie, Arthur, Kulusevski, Rabiot. Kulusevski o Rabiot in ballottaggio, difficile ragazzi questo ballottaggio qui. Dybala o Ronaldo, primo marcatore Cristiano Ronaldo. Voglio arrivare al tema Ronaldo, perché la Juventus vince a San Siro anche a prescindere da Cristiano Ronaldo, dobbiamo dirlo con grande onestà intellettuale, non è stato il miglior Cristiano Ronaldo, vince con l'estro di Dybala e di Federico Chiesa. Ti chiedo, è una soluzione secondo te che vedremo talvolta in campo Pirlo, che insomma tira fuori gli attributi, tiene in panchina eventualmente Cristiano Ronaldo in alcuni frangenti e dispone questo assetto qui?
Quando si parla di Cristiano Ronaldo è sempre veramente difficile parlare di Pirlo che tira fuori gli attributi. Abbiamo visto contro il Benevento, Cristiano Ronaldo non è andato in panchina ma è rimasto a casa. E quindi è veramente molto molto complicato gestire Cristiano Ronaldo. Però io penso che Cristiano Ronaldo sia anche molto molto intelligente e che sappia che se vuole giocarsi tutte le sue chance di portare a casa a Torino quella famosa coppa dalle grandi orecchie, deve arrivare al 100% tra marzo e aprile. Quindi in questo periodo, che è un periodo fitto di impegni, Cristiano Ronaldo ogni tanto deve riposare. Contro il Milan era una scelta obbligata, al momento in cui ci sarà Morata, Pirlo dovrà trovare, specie nelle partite sulla carta più semplici, soluzioni alternative e far riposare anche CR7.
Solo sulla carta, è ricominciato il secondo tempo a Chiavari, Juventus è sempre in vantaggio 1-0 in virtù del gol di Bonansea. Ragazzi, voi continuate a pensare al vostro 11 ideale, al vostro primo marcatore col Sassuolo. Ora largo alle news.
Domenica Sport. Radio Bianconera. Stile Juventus è solo da noi. Lo storico programma di Nicola De Bonis è su Radio Bianconera. 2 ore ogni giorno, da lunedì al venerdì.
Radio Bianconera.
L'unica che conta. Domenica Sport.
Le 13.34, domenica sport su Radio Bianconera, l'unica che conta. 50° minuto a Chiavari, Juventus Women sempre in vantaggio in virtù del gol di Barbara Bonassea. Luca Cavallere, Simone Nassa a tenervi compagnia. E adesso, caro Simone, ti faccio un po' rispondere a qualche messaggino che ci è arrivato al 340 54 25 324. Mi raccomando, anche vocali, 30-40 secondi. Parliamo della partita di questa sera, il vostro 11 titolare, il vostro primo marcatore, il vostro centravanti ideale, il vostro nome ideale, perché io vi ho proposto Messias. E senti un po', caro Simone, che cosa mi risponde Fabio da Roma. Ciao Luca, ma Messias è un extracomunitario, ci sarebbero problemi? A questo punto Caicedo costa solo 5 milioni e a fine contratto. Caicedo è stato reintegrato a pieno regime nella Lazio, però difficile che vada via, Simone.
No, no, complicatissimo. Sappiamo, già è difficile trattare con Lotito con giocatori fuori rosa, figuriamoci adesso che è stato normalmente reintegrato all'interno della rosa di Simone Inzaghi, quindi è complicato. Per quanto riguarda Messias, non penso ci siano problemi perché gioca già in Serie A.
Esatto, quindi questo è il nodo burocratico che Nasso ha sciolto, ragazzi, ne sa tante, ma allo stadio sappiamo che ci vanno i migliori. Quelli che sanno fare i video ai pullman meglio di noi, quindi tanto di cappello ai migliori. Leggiamo anche Gianni da Vallo Lucania, ragazzi, in Salerno. Che bello viaggiare col pensiero. Purtroppo siamo in zona arancione, zona gialla, zona rossa. Qua non si capisce più nulla. Almeno viaggiamo. Grazie a voi, grazie alla famiglia di Radio Bianconera. Scrive un lungo tema, dice: Luca, solo tu mi puoi chiarire una cosa. Ad inizio stagione per l'Under 23 è stato preso, se non sbaglio, dal Barcellona Marquez. Un anno esatto fa, nel gennaio 2020, pre-pandemia. Gran fisico, uomo d'area, record un gol strepitosi rovesciato in campionato contro il Cittadella, ricordi molto bene. Ma è stato ceduto, è infortunato o è così scarso da non meritare una mezza chiamata in prima squadra? Il problema fondante è che in questo momento la prima squadra è in bolla, quindi se la mettiamo sotto l'aspetto pratico, giocatori di primavera e Under 23 soprattutto non possono salire. Quindi questo è il primo quesito. Il secondo quesito che ci dobbiamo porre, Simone, va bene, è bello lanciare giovani, è bello farli anche esordire in prima squadra, siamo tutti contenti, società lungimirante, direbbero nostri amici, però la Juventus deve vincere su tutti i fronti. Io credo che si debba orientare per il centravanti più su un prospetto di giocatore esperto, detto con tutta onestà.
Sì, sono d'accordo, giocatori già pronti. In questo momento la Juventus... va bene appunto lanciare determinati giocatori come abbiamo visto con Frabotta quest'anno, però ora come ora a gennaio la Juventus ha bisogno di una quarta punta che sia già pronta e deve però arrivare a trovare una soluzione tra un prospetto che possa servire e uno tanto per prenderlo, perché noi ricordiamoci il secondo anno di Antonio Conte serviva una quarta punta e arriva Anelka, mai utilizzato da Antonio Conte se non in
perché
due
poi sappiamo che lui è categorico, lo sta anche facendo, danneggiando peraltro l'Inter.
Mentre invece il primo anno di Massimiliano Allegri indica un prospetto ben preciso, torna tale Alessandro Matri che porta anche la Coppa Italia a Torino pur giocando poco in quei sei mesi.
Sì, ma quindi chi è il Matri di adesso? Cioè Matri. Il tema è il prospetto alla Matri chi può essere? Mario Mandzukic, non lo so, te la butto lì, sì? Perché anche questo è un tema,
Mario Mandzukic.
Per forza, no? A chi lo possiamo paragonare, il Matri dell'epoca rispetto a quello che sta accadendo adesso?
Lo sai Luca, io lo adoro, Mario Mandzukic l'ho adorato, però a parer mio si è ritirato dal calcio un anno e mezzo fa.
Sì, forse quindi, anche due.
Quindi, quando ha deciso di andare a giocare nel campionato arabo, quindi cioè, è un giocatore che ormai ha smesso di giocare da un anno e mezzo, tornare alla Juventus è complicato. Io continuavo a dire che il giocatore ideale sarebbe stato Fabio Quagliarella per questi sei mesi.
Però lui ha rifiutato con quel lungo post su Instagram, secondo me anche sbagliando. Sbagliando perché andare a finire la carriera andando a vincerti un titolo non è che sarebbe stato male. Comunque, vabbè. 340 54 25 324, continuate a scatenarvi ovviamente. Senti un po' che ci dice Fabio. Fabio ci dice anche, per fare il quarto è italiano da profondità e forte di testa, c'è pure sei. Vabbè, è difficile da indovinare, non te lo faccio indovinare. Favilli del Genoa. c'è quest'asse Simone Juventus-Genoa che vale la pena approfondire. Il raddoppio della Juventus Women, minuto 55esimo a Chiava, rialzo lo sguardo della Juventus Women, mi segna in faccia, straordinaria la Juventus Women che raddoppia Chiavari. Abbiamo visto questo guizzo incredibile, questa spizzata in aria e poi Barbara Bonansea al volo la piazza come un colpo di biliardo, così fa tuc e porta la Juventus a raddoppiare 2-0 Juventus a Chiavari, Supercoppa sempre più vicina, sarebbe la terza consecutiva. Simone,
Bonansea negli appuntamenti che contano c'è sempre, un po' come Cristiano Ronaldo.
Un po' come Cristiano Ronaldo, sì.
Esatto. Dai. No, vabbè. Certamente adesso questo 2-0 porta la Supercoppa verso Torino, insomma, però aspettiamo, perché non bisogna mai parlare fino alla fine delle partite, perché fino alla fine, il motto fino alla fine è in entrambi i casi, ricordiamocelo, quindi non si parla mai fino alla fine.
Senti, banda alle ciance, perché ci avviciniamo a Juventus Sassuolo con uno che conosce entrambe le sponde, che è niente meno che Marco Gorzegno. Ciao Marco.
Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
È davvero piacerissimo ritrovarti e ti sottopongo, perché comunque tu hai fatto una lunga trafila a livello di settore giovanile della Juventus, no? Quindi ti sottopongo questo messaggio che ci è arrivato da parte di Davide da Pistoia, che dice: ciao Luca e Simone, stasera dobbiamo fare i 3 punti. Per quanto riguarda l'attaccante non comprerei nessuno, ma lancerei Felix Correia, che ieri tra l'altro ha anche segnato, il ragazzo a stoffa, inoltre Kulusevski avanzato può fare la differenza. Secondo te, Marco, questo è il momento storico per puntare sui giocatori dell'Under 23? Visto che tu hai fatto tanti anni di settore giovanile della Juventus, non hai fatto l'Under 23, ma conosci perfettamente l'ambiente.
Beh, diciamo che rispetto agli anni 90, ecco, è cambiato un pochino tutto quello che è il discorso del settore giovanile. Ora, già dagli allievi, anche prima, ci confrontiamo, cioè come Juventus, giustamente, a livello mondiale, e quindi tanti ragazzi hanno la possibilità, secondo me, di poter provare a fare questo salto. Si parla sempre della Juventus, quindi il rischio di bruciare ragazzi anche con delle grandi potenzialità è alto, però sì, io penso che quest'anno potrebbe essere anche l'anno giusto per provare a far esordire qualche giovane che si è meritato, diciamo, la chiamata in prima squadra.
340 54 25 324, fantastichiamo insieme a voi sul centravanti, ma anche sulla partita di questa sera, perché Marco, la Juventus affronterà il Sassuolo, un big match importantissimo, il Sassuolo è appena dietro un punto. Ti chiedo, che cosa deve temere la Juventus del Sassuolo? Altro ambiente che tu conosci molto bene, avendoci giocato nella stagione 2009-2010.
Beh, diciamo che Sassuolo è una realtà ormai importante del calcio italiano. Una società sempre ha formato famiglia, come dico io, quindi molto, molto snella, con le idee molto chiare, e diciamo quello che è successo in questi 9-10 anni è proprio il frutto di una programmazione, e ora stanno raccogliendo i risultati. È una squadra che gioca molto molto bene, conosco molto molto bene il suo allenatore Roberto.
Secondo me è il migliore in Italia, secondo me è il migliore, Marco, cioè al momento non ha uguali in Italia.
Diciamo che negli emergenti si sta ritagliando una gran bella vetrina, e anche lui uno di quegli allenatori, secondo me, dopo quest'anno, che potranno ambire a qualcosa di importante. Non vorrei che facesse la fine, come tutti i bravi allenatori giovani italiani, di non essere, tra virgolette, non avendo il big name, non finire come sottovalutato.
Ma secondo me invece lui no, perché sta dimostrando davvero molto.
Sicuramente ha le idee molto chiare, gioca un gioco decisamente bello da vedere, divertente, però bisogna capire se questo si sposa poi con le necessità delle società, tra virgolette, di blasone, perché bisogna comunque avere pazienza. Con lui, certo, Sassuolo ha avuto pazienza, l'ha cresciuto e adesso sta raccogliendo i risultati.
Simone!
Marco, a proposito di emergenti e esordienti, ieri Andrea Pirlo ha detto: la squadra da battere è il Milan. Sei d'accordo con questa affermazione?
Io penso che Pirlo sicuramente ha decisamente un'esperienza maggiore della mia, però ha capito veramente la pericolosità del Milan è fatta proprio da questa forza, da questo entusiasmo di gruppo. È una squadra giovane, una squadra che ha gamba, è una squadra che corre molto. Anche con noi l'altra sera comunque è stata una partita non semplice, anzi ha perso sì 3-1, ma è stata una partita, diciamo, ricca, certo, anche di spunti per il Milan nella sconfitta. E quindi sì, la penso decisamente come il mister Pirlo, che il Milan sì, è la squadra che rimane ad oggi fortemente candidata con le altre solite per vincere lo scudetto.
Senti Marco, ti chiedo questa sera, visto che sei un difensore, soprattutto hai giocato ad altissimi livelli, ti chiedo, la Juventus rimaneggiata in difesa, quanto bisogna temere questo fattore nell'ottica Sassuolo? Perché per quanto Demiral stia bene e giocherà, e per quanto Chiellini si è ripreso e può dare una mano alla Juve, parafrasando Andrea Pirlo, stiamo parlando di due giocatori molto fragili. Questa stagione sono stati più fragili della rosa, Chiellini più di Demiral.
Decisamente sì, però penso che se sono chiamati in causa perché hanno tutte le garanzie, sia allenatore, sia da parte dello staff medico e soprattutto sia da parte dei giocatori, che quindi l'unica vera problematica è il fatto di essere stati, diciamo, per Capitan Chiellini fuori parecchio tempo.
Sì.
Ma è un giocatore, penso veramente, come ho ribadito anche in passato, decisamente fondamentale per il discorso difesa della Juve.
Sono d'accordissimo. Marco, un altro aspetto che secondo me dobbiamo mettere in evidenza è Stefano Pioli, che tu hai avuto allenatore a Sassuolo nel 2009-2010. Abbiamo già parlato del Milan, ci hai già detto quello che ne pensi. Ti chiedo però quanto la rosa lunga questa stagione più che mai sarà un fattore determinante, perché io sono convinto dell'idea, senza nulla togliere al grande lavoro che sta facendo Pioli, che sarà un fattore decisivo alla fine, e lo dico proprio schiettamente. Per me la corsa a scudetto sarà a fare tra Juventus e Inter.
Sono super d'accordo con te, e infatti penso che Pioli starà facendo carte false con la società per farsi allungare la panchina. La differenza la si è notata anche nella partita dell'altra sera, sicuramente, ma non solo per quest'anno, ma in ogni anno. Il discorso di avere una rosa competitiva nei 22-23 giocatori è quello che comunque fa sempre la differenza.
Lo sappiamo, è fondamentale quello.
Ed è un fattore decisamente più importante quest'anno, avendo dei ritmi serrati, essendo un anno molto strano. Quindi sì, le rose più competitive sono quelle che poi alla fine riusciranno a sfruttare meglio, diciamo, il cammino da qui fino alla fine del campionato. Il Milan, da quel punto di vista, sì, ma l'abbiamo visto l'altra sera, è decisamente corto rispetto alle pretendenti.
Certo, Simone.
Marco, futuro tattico di Paolo Dybala, ti chiedo come lo vedi e dove lo vedi quando rientrerà al Toro Morata.
Lì è un bel dilemma. Il discorso che abbiamo visto l'altra sera, che comunque abbiamo un Dybala che, nonostante tutto, in una partita decisamente fondamentale per le nostre sorti, per il campionato, ha risposto presente. Quello penso che anche per Pirlo sia la cosa più importante. Da lì è tutto quello che si parla di contratti e quant'altro, sono cose che devono rimanere al di fuori del campo. L'importante è che il giocatore, quando viene chiamato in causa, regala prestazioni come quella di domenica sera. E comunque quello è il suo ruolo, quindi quello, certo, di rifinire, di riuscire ad andare a calciare in porta, diciamo. Certo che la sinergia che si è creata tra Ronaldo e Morata è indiscutibile. Morata ad oggi è il centravanti che ci serve, ecco. Però abbiamo visto che, nonostante poi le assenze, chi viene chiamato in causa, basta sempre che risponda presente, come ha fatto Dybala l'altra sera.
Sono d'accordissimo con te, ed è bellissimo, Marco, sentirti parlare alla prima persona plurale, ci, noi. È bellissimo, un legame indissolubile quello con la Juventus, Marco.
Diciamo che è un amore nato da bambino grazie a papà, si è coronato in un sogno nel 92, 92-93, quindi si parla ancora di una vecchia, vecchissima Juve, bellissima anche. E poi giustamente, come tutte una trafila intera, quindi più di 9 anni fino alla primavera, è sicuramente stato molto molto bello. Ho avuto la fortuna di essere partecipe in alcune situazioni con giocatori incredibili, importanti, dove ho cercato di rubare il più possibile, che mi è servito poi durante la mia umile carriera, diciamo.
Oh, quello più simpatico che t'aveva preso sotto la sua ala, la Juve, Marco?
Beh, diciamo che parlando a livello di difensori, così mi ricordo il grandissimo Paolo Montero.
Ah, t'aveva preso sotto le sue grazie, Paolo. Perché essere le sue grazie.
nelle partitelle così si giocava spesso vicini, io giocando terzino sinistro. E mi ricordo di un giovane Zambrotta che si giocava ancora esterno alto,
già
appena preso dal Bari. Però erano anni belli,
mamma
mi ricordo
mia.
Piacevolmente. E comunque da quel gruppo Juve di quel nostro anno sono usciti comunque buonissimi giocatori, Gasperini come allenatore,
certo.
Quindi io sono cresciuto tra virgolette sotto Gasperini, perché l'ho avuto più di 4 anni dagli allievi nazionali fino a tutta la primavera, quindi lo conosco molto, anche molto molto bene. Sono contento per i risultati che sta avendo con l'Atalanta.
E certo, perfetto, grazie a Marco Gorzegno.
Grazie a voi, grazie mille, e forza Juve sempre.
Sempre, davvero
stiamo arrivando, ci vuole
ci
un po'
siamo,
tempo,
ci siamo arrivando. Marco, ci siamo, ci siamo, ed è finita, si dice alla fine. Come ho detto io, parafrasando sempre Rocky Balboa, mitico Marco Gorzegno. E Simone Caro, il mio caro Nasso, che ho qui, è il mio talismano per quanto riguarda questa partita. Ci sono talismani e talismani, io preferisco Simone Nasso. Davide da Pistoia ci chiede: ma per il ritorno di Pellegrini, quante chance ci sono? Quel tassello a sinistra ci serve, con Frabotta si balla troppo. Io qua mi colloco un po' nel mezzo, nel senso che non mi faccio estasiare dalla bellissima prestazione di Frabotta contro il Milan, però caro Simone, c'è da dire che non è che Pellegrini sta disputando una stagione da Roberto Carlos. C'è Girelli in area, Girelli, attenzione, salta una giocatrice! Viene chiusa, 67esimo ancora, Juventus 2, Fiorentina 0. Prego Simone, che cosa ne pensi, Pellegrini Frabotta, questo scambietto?
Ma allora Luca, noi quest'estate chiedevamo a gran voce di non cedere Pellegrini, perché appunto pensavamo che la Juventus fosse poi scoperta. Andrea Pirlo, ricordiamoci sempre che era stato preso per Arelare l'Under 23, quindi ha seguito attentamente Frabotta, ha deciso di portarlo in prima squadra. In questo momento io non farei un passo indietro, perché come hai detto tu, tanto Frabotta in questi 3 mesi, 4 mesi si è ambientato all'interno di quella che è l'idea tattica di Andrea Pirlo all'interno della rosa. Pellegrini non sta facendo grandissime cose a Cagliari, quindi in questo momento io non andrei a cambiare. È vero, Frabotta altalenante, anche contro il Milan ha fatto una buonissima prestazione in fase offensiva, un po' meno in fase difensiva.
Questo lo dobbiamo dire.
Questo va detto, però è un giocatore che sta crescendo e in questo momento io lo farei crescere alla Juventus almeno ancora per 6 mesi.
Dai, tanto prendiamo posizione noi. Ho detto mi colloco nel mezzo, però ovvio, se devo scegliere in questo momento, ovvio che Pellegrini è più forte di Frabotta, è una questione di esperienza. Urtig entra in area, viene chiusa proprio all'ultimo. Mamma mia che Juventus Women, assedio proprio delle bianconere, traversa clamorosa con Boattini, il pallone rimane lì, attenzione, gioco fermo, Girelli ha avuto una chance colossale, 68esimo, Juventus 2 Fiorentina 0, Boattini questo tiro cross, portiere della Fiorentina veramente fuori dei pali totalmente, traversa, pallone che è rimasto lì, Girelli da 2 passi però era in fuorigioco, ha sbagliato clamorosamente. Vabbè, ma al di là di questo, e seguiremo e monitoreremo costantemente la Juventus Women, io la prendo posizione. Ovvio che Pellegrini al momento è più forte di Frabotta, però il quesito è: quando rientrerà Alessandro dal Covid, è più facile tenere in panchina uno come Pellegrini o uno come Frabotta? Cioè anche questo è un nodo sul quale ci dobbiamo interrogare brutalmente,
È assolutamente più facile tenere in panchina uno come Frabotta, questo è ovvio, ma io continuo, vado anche al di là di questo. Io in questo momento io penso che sia lo stesso Andrea Pirlo che non voglia privarsi di Frabotta, e secondo me ha anche ragione, lo ha lanciato in una partita complicata, è vero, l'unica soluzione era proprio lui contro il Milan, però Frabotta ha risposto presente, secondo me sta crescendo, fra 6 mesi si valuterà se tenerlo per la prossima stagione o se mandarlo in prestito da qualche altra parte in Serie A, Però adesso è lì, resta lì, secondo me deve giocarsi tutte le sue carte.
Ha pareggiato l'Inter all'Olimpico, gol di Milan Skriniar, viziato da fuorigioco, a quanto pare, rispetto a quello che abbiamo visto, non da fuorigioco, ma da un corner inesistente, un corner che non c'era. Comunque, vedremo anche di monitorare questa situazione. Per me era una partita da X, Cioè, Simo, secondo me non cambia nulla dal match dell'Olimpico. Una partita da X è meglio per noi, che vincendo possiamo proiettarci in avanti,
Eh sì, prendi punti a tutte e due, sia alla Roma che all'Inter, quindi sapendo appunto che la settimana prossima c'è anche lo scontro diretto contro la squadra di Conte. Sì, è una partita sulla carta da X e adesso vedremo come finirà. Manca ancora mezz'ora, Luca, quanto manca?
Siamo al 63esimo, sì, mezz'oretta diremo. Secondo me è una partita da X, è una partita da X, questa rimarrà X fino alla fine. 340 54 25 324, la vostra formazione ideale stasera. Non è facile, anzi non è difficile sbagliarla, però noi ci proviamo. E caro Simone, un altro tema secondo me è fondamentale: l'involuzione di Rodrigo Bentancur. Ieri in conferenza stampa nessuno l'ha chiesto a Pirlo, ma allora lui ha speso parola al miele per Arthur, si vede che stravede per questo giocatore, però a centrocampo al momento quello più indietro è Bentancur. Ma come ci spieghiamo questa involuzione? Perché è grave come lui sbaglia la partita di San Siro con il Milan. Magari mi verrete a dire, sì, ma è giovane, pretendi troppo, però ha più di 100 presenze con la maglia della Juventus, e con il Milan ha sbagliato cose elementari inaccettabili.
Io mi aspetto degli errori, mi aspetto che si dica che è giovane quando arriva il primo anno alla Juventus, perché Rodrigo Bentancur è a tutti gli effetti un giocatore molto giovane, però già con grande esperienza nel calcio che conta e anche nel calcio europeo. In realtà l'involuzione di Bentancur è iniziata già lo scorso anno dopo il lockdown, ha iniziato a dar vita delle pessime prestazioni già con Maurizio Sarri, dopo che lo stesso Maurizio Sarri lo aveva lanciato, perché sia come mezzala che in cabina di regia Bentancur aveva fatto grandissime
è preoccupante
e aveva
degnamente
sostituito uno del livello di Miralem Pjanic. Quindi è preoccupante questa involuzione. Anche contro il Milan mi sento di dire che forse con Cristiano Ronaldo è stato l'unico insufficiente.
Anche Ramsey,
però Bentancur gravemente insufficiente, ha perso dei palloni sanguinosi in delle zone del campo rischiosissima,
e questo evidenzia il problema del centrocampo, perché ragazzi, questo è un centrocampo su cui in prospettiva si può investire, però una situazione fondamentale va chiarita. Magari io sono troppo pressante, però la questione è che Dira mi aspetto che si risolva, mi aspetto ad arrivare a un nodo decisivo lì. Perché dico questo? Perché con un Bentancur non continuativo, magari il miglior Sami Khedira, perché lui si sta allenando fisicamente a quanto pare, ci dico dalla regia, infortuni non li ha, probabilmente, perché non chiamarlo in causa? Cioè, per tenerlo fuori, per una questione proprio a priori, a che cosa serve? Se tanto non riesci a rescindere con lui, chiamalo in causa. Con un Bentancur così, io preferisco tutta la vita il miglior Khedira nel ruolo di mezzala. Che poi Pirlo tanto gioca a due in mezzo, quindi non è che cambi molto.
Lo so Luca, anche lo scorso anno da settembre a dicembre Mandzukic stava bene, la Juventus a un certo punto era corta davanti, però Mandzukic non lo ha mai richiamato, quindi secondo me la situazione è simile, si deve trovare una soluzione per la Juventus, perché obiettivamente sta andando avanti per le lunghe, e a maggior ragione perché il giocatore sta bene, quindi stando bene può ancora, perché no, provare a continuare a giocare a calcio, ovviamente scendendo di livello, perché scenderà di livello senza ombra di dubbio. Però se questo giocatore aspetta ancora 6 mesi, il prossimo anno secondo me smette di giocare.
Eh sì, ed è un problema oggettivo. 340 54 25 324, continuate a scatenarvi. L'Inter si è portato in avanti all'Olimpico in virtù del gol di Hakimi, ecco. Il sesto in campionato. L'abbiamo evocato, ovviamente, per una questione legata anche a questioni di tifo, ragazzi. Non riusciamo a sperare nella vittoria dell'Inter, dai, lo diciamo con grande chiarezza, ovvio, c'è una rivalità sportiva, ovviamente nei perimetri della sportività. Però ogni volta che l'Inter va in vantaggio, Simone, c'è sempre uno spizzichio di... non so come dirti.
Sì, cala sempre un certo gelo. È agghiacciante, insomma.
È agghiacciante, esatto. Come dice Antonio Conte.
No, vabbè, certo, ma poi anche perché secondo me, appunto, come abbiamo detto in tanti, insieme al Milan è la principale rivale per lo scudetto.
No, però quindi... detto con grande oggettività, a livello d'organico l'Inter può competere con la Juventus, è l'unica squadra che a livello d'organico può insidiare la Juventus,
esatto,
a paragone organico per
Roma...
organico.
No, e vederla vincere a Roma sarebbe comunque un segnale importante e pericoloso.
Senti un po' il messaggio di Fred, 340 54 25 34, continuate a scatenarvi anche note audio. Lui mette Buffon in porta, a priori, non gli piace a Fred il buon Szczęsny, mette Buffon in porta. Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta, non si può sbagliare la difesa, troppo facile ragazzi. Chiesa, Arthur, McKennie, Bernardeschi, attenzione Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo. Insomma, Simo, bando alle ciance perché questo è l'11 del nostro amico Fred. Noi restiamo qui anche continuandovi ad aggiornare su quello che sta accadendo a Chiavari. La Juventus Women sta vincendo 2-0 sulla Fiorentina. Ora largo alle news.
Domenica Sport. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport.
Rieccoci, le 14:05, Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta, sempre 2-0, siamo all'81esimo e l'ipoteca della terza Supercoppa italiana per la Juventus Women si avvicina. Luca Cavallero e Simone Nasso a tenervi compagnia, fioccano tantissimi messaggi. C'è l'ipotetico 11 da parte di Gianni che fa 4-3-3, però sappiamo che Pirlo ce l'ha col centrocampo a 3, non lo schiera mai. Mette Szczęsny, Danilo, Demiral, Bonucci, Frabotta, McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa, Ronaldo, Kulusevski, 4-5-1 in fase difensiva. Primo marcatore Kulusevski, complimenti per la nostra competenza. Grazie Gianni, e se ci viene data l'occasione di avere spazio noi ci esprimiamo. Stasera allo stadio io e Simone non ci saremo. Dove guarderai la partita, caro Simone?
A casa, purtroppo è così.
È molto meglio comunque fare un lavoro giornalistico più serio, più sul pezzo, più pronto da casa, rispetto che magari andare allo stadio per fare delle storie su Instagram totalmente inutili. Ma al di là di questo, io voglio tornare sulla questione centravanti, perché secondo me la questione centravanti è serissima. Il 20 di gennaio la Juventus ha in palio il primo trofeo stagionale e più che mai, caro Simone, avere a disposizione un centravanti di ruolo in quella circostanza lì è fondamentale. Abbiamo fatto i nomi di Milik e Llorente, ma tu veramente sei così ben pensante dal credere che il Napoli darebbe alla Juventus uno tra Milik, lo scarta a priori perché secondo me non si muoverà da Napoli, e il Napoli lo perderà a zero, però di dare Fernando Llorente eventualmente alla Juventus prima della Supercoppa?
No, perché dovesse mai risolverla negli ultimi minuti del match Fernando Llorente, ma con la maglia bianconera, sarebbe un disastro per De Laurentiis. Quindi no, credo che eventuali operazioni con il Napoli non si possano fare prima della Supercoppa, ma penso che in generale la Juventus non farà operazioni con il Napoli. Dovesse arrivare Milik, arriverebbe a giugno a zero, quindi nessuna trattativa con il Napoli, come fu per Gonzalo Higuaín. Paga la clausola rescissoria e non tratta con il Napoli. Sappiamo che
i rapporti con Napoli, ragazzi, sono così.
Da quelle parti lì i prezzi si alzano, le trattative diventano più complicate, poi magari arrivano altre società e portano via i giocatori con una semplicità incredibile.
Certamente, 340 54 25 324. Ovviamente a breve avremo un bel collegamento, lo avremo secondo le tempistiche concordate, queste qui, carissimo Davide, è bello comunicare con la regia e stiamo già preparando l'edual grafico perché noi siamo tutto fare anche per quanto riguarda la Juventus Women nel caso finisse così. Caro Simone, sempre tornando alla partita di questa sera con il Sassuolo, ti chiedo, perché a noi piace parlare di singoli, tu hai detto non rinnoveresti il contratto a Chiellini, l'hai detto domenica scorsa, l'hai affermato, però la Juventus non ha un'emergenza in difesa, nel senso che è forse il reparto meno bersagliato, ma pensi che in prospettiva debba fare qualcosina in più, oppure con Demiral e De Ligt sei solido e non devi guardarti intorno?
Allora, qualcosa bisognerà fare anche per un discorso numerico, a meno che non esploda Dragusin, di cui tanto si parla bene. E è ovvio che a quel punto lì resteresti con Demiral, Bonucci, De Ligt, E appunto, o esplode Dragusin o devi assolutamente prenderne un altro. Io però, attenzione, giusto per dire le cose in maniera corretta, non ho detto che non rinnoverei a Chiellini, perché sennò commetterei un atto impuro, insomma.
Però va detto, che... Simone, va detto, no, cioè l'età avanza, bisogna vedere in campo
esatto,
il rendimento.
Io ho detto, mi sono spinto oltre, ho detto che Chiellini è un giocatore sufficientemente intelligente da capire da sé che non è il caso di rinnovare.
Ma probabilmente, forse si arriverà a questo tipo di soluzione, anche se un giocatore come Chiellini ovviamente può scegliere da sé il suo futuro. 340 54 25 324, Davide ci scrive: io per il centravanti farò un pensierino per Falcao, o magari no, costerebbe molto. Io sono pro Messias. Simone, non l'ho ancora detto, pro di chi è?
No, ma non l'ho detto semplicemente perché
sta lì nel limbo, non si spinge.
No, perché,
io ho detto Messias tutta la vita.
No, perché in queste ultime ore si è parlato anche con insistenza di Giroud, che per carità te non piace.
Secondo me non si muove da Londra, non si muove, non fa un tiro in porta,
non
fa un tiro in porta dal 2016, ragazzi. Ma dai.
Non viene a fare la quarta punta, quindi tu devi trovare il giusto compromesso tra un giocatore forte, utile, ma che anche accetti di venire a fare la quarta punta a Torino. È questo che è complicatissimo. Certamente Messias verrebbe a fare la quarta punta a Torino, senza ombra di dubbio, però i nostri radioascoltatori non si sono ancora espressi su questo giocatore.
Dai, fatecelo sapere che cosa ne pensate di Olivier Giroud, secondo me uno dei giocatori...
Di Messias
anche, ma anche su Olivier Giroud, perché secondo me è uno dei giocatori più sopravvalutati della storia del calcio. Io sono convinto di questo, di Giroud. Secondo me veramente gioca in nazionale soltanto per la vicenda Benzema, che c'è il veto per non farlo andare in nazionale. Io credo che Giroud sia uno dei centravanti, diciamo, meno performanti, ragazzi. Secondo me non aggiungerebbe nulla di più. Preferisco un prospetto funzionale, immediato, proprio così, pratico proprio a livello pratico. E non mi esprimo oltre, fatemi sapere che cosa ne pensate. Intanto succede di tutto all'Olimpico, caro Simone, tiri in porta, Lopez sta parando davvero l'impossibile, quindi vedremo come andrà a finire. Questione centravanti, ne abbiamo parlato. Che cosa deve temere secondo te la Juventus dal Sassuolo?
Ma deve temere il Sassuolo stesso. Il Sassuolo è una squadra che gioca bene, che però, attenzione, lascia anche molti spazi, questo va detto. Il fatto di lasciare molti spazi può essere deleterio per il Sassuolo, come è stato nel match contro l'Atalanta. Quindi in un senso o nell'altro la partita può prendere pieghe inaspettate. Io penso che sia una di quelle classiche partite che se la Juventus riesce a sbloccare subito, ecco lì la porterebbe immediatamente sui binari giusti. Però occhio al Sassuolo, perché più passa il tempo e più il Sassuolo tende a farti giocare male.
È vero, dobbiamo mettere in evidenza questo principio,
quindi,
un occhio alla partita anche. 88esimo a Chiavari, Juventus Women sempre avanti 2-0, stacca di testa in questo momento Sembrant con la Juventus che può ripartire, fallo d'esperienza che se lo prende Elisa Boattin, Juventus che può rifiatare dritta verso l'ipoteca della Supercoppa. Carissimo Simone, il Sassuolo insidioso, ti fa giocare male ed ecco che qua c'è la soluzione. Paolo Dybala, che è un giocatore che col Sassuolo ha sempre fatto molto bene, ti chiedo che partita ti aspetti da lui, perché con l'Udinese fa gol dopo una prestazione non esaltante, dobbiamo dirlo, con il Milan due assist molto importanti, che cosa ci dobbiamo aspettare stasera da lui secondo te?
Prima di tutto la crescita nel rendimento, questa continua crescita, perché come hai detto tu e sottolineato giustamente, Paolo Dybala abbiamo visto delle pagelle eccessivamente buone contro l'Udinese, ma in realtà ricordiamoci, contro l'Udinese Paolo Dybala non ha giocato bene, ha trovato il gol inutile nel finale, cioè inutile ai fini del risultato, utile per lui ovviamente, mentre contro il Milan abbiamo visto un grande Paolo Dybala per 60 minuti, un Dybala che con le sue giocate ha a tutti gli effetti sbloccato un match insidioso, e mi aspetto un Dybala che continui appunto a crescere dal punto di vista della prestazione, che ogni tanto tiri qualche volta in più, perché quante volte abbiamo visto in queste partite Paolo Dybala che arriva sul mancino, ci aspettiamo il tiro e poi non lo prova.
Ma poi sbaglia anche clamorosamente, magari arriva al limite e conclude alto, cioè un aspetto secondo me che dobbiamo mettere in evidenza. Ma te lo chiedo schiettamente, perché abbiamo parlato del rinnovo di Chiellini, ora la questione del rinnovo di Dybala non può essere sottaciuta da una buona prestazione. Secondo te come andrà a finire? Hai la stessa opinione di una settimana fa?
Sì, se non si vengono incontro, Paolo Dybala lascerà la Juventus, ma glielo ha fatto capire chiaramente Andrea Agnelli, certe cifre la Juventus a Paolo Dybala non le dà, ma in questo momento non le dà a nessuno. Paolo Dybala percepisce, se non ricordo male, 7 milioni e mezzo all'anno.
Esatto.
Ecco, già chiederne 10 in questo momento è eccessivo, perché a parer mio non sono giustificati da nulla, non sono giustificati dalle prestazioni in campo, e il momento storico non consente a nessuna società al mondo di, tra virgolette, regalare.
Sì, però intendiamoci su questo, perché se la Juventus perdesse Dybala a zero, sarebbe veramente un errore paragonabile a quello che sta facendo e quello che farà il Napoli con Milik, verosimilmente. B, anche se non fai una plusvalenza, io dico, vuoi vendere Dybala? Va benissimo, vendilo, c'è un acquirente, lo vendi, va benissimo. Però anche se non fai una plusvalenza significativa, poi ti mordi le mani, perché nel 2019 la potevi fare. Intanto uno sguardo a Chiavari, sempre Juventus che vince 2-0, Giuliani si prende tutto quanto il tempo possibile dopo questa parata su Kim, quindi si prende tutto quanto il tempo, non c'è fretta, e siamo al 91esimo, vediamo quanto ci sarà di recupero. Però tornando al discorso Dybala, perderlo senza una plusvalenza ghiotto, peggio zero, sarebbe un fallimento clamoroso, epocale. Per cui occhio anche a guardarla dalla parte di quello che può accadere per quanto riguarda la Juventus. Solo dalla parte di Dybala possiamo fare un determinato tipo di ragionamento, ma va anche vista a livello societario, Simo.
Sì, sarebbe gravissimo. Detto questo, bisogna anche dire che Paolo Dybala può liberarsi a zero praticamente fra un anno. Un anno è tantissimo.
Ma le trattative tanto le fai adesso, non è che le fai l'ultimo
minuto. Lo so, però un anno sembrare, in termini calcistici è tantissimo. Cioè, obiettivamente, se Paolo Dybala dovesse giocare un altro anno, come gli ultimi,
obiettivamente,
mesi,
Simo, poi ti faccio continuare. Premettiamo, la Juventus non gioca con giocatori in scadenza. La Juventus non tiene giocatori in scadenza e neanche allenatori in scadenza. Quindi partiamo da questo principio. Poi.
Esatto, partiamo da questo principio, quindi la soluzione si deve trovare.
Quindi se lo cedi, lo cedi a quest'estate, se non lo rinnovi, tanto per dirla spiccia.
O si trova adesso o viene venduto quest'estate, punto. Cioè, secondo me non si andrà avanti oltre con il contratto in scadenza. La Juventus non rischia di perdere Paolo Dybala a zero, e piuttosto non fa una grande plusvalenza, ma lo cede a meno a giugno, anche perché le cifre del mercato in questo momento si sono abbassate. E comunque, sarò scettico io, ma io sono ancora curioso di sapere qual è la squadra che ad oggi dà 10, 12, 13 milioni a Paolo Dybala.
È veramente complicato questo tema da decifrare. 340 54 25 324, vi state scatenando, mandate anche i vostri vocali, 30-40 secondi, mi raccomando, ti leggo questo messaggio da parte di Fred. Vidal esce per infortunio, non vuole giocare contro la Juve. Bah, dai, insomma, adesso. Vidal, tra l'altro, è stato molto battagliero nelle sue dichiarazioni contro la Juve.
Ah, sì,
sportivamente,
ma Vidal,
parlando.
Ma Vidal lo conosciamo tutti nel bene e nel male. Quindi io mi aspettavo esattamente, cioè mi aspettavo questo Vidal.
Sì, finora steccato, non ha fatto niente di che.
Ma no, però dal punto di vista comportamentale mi aspettavo un Vidal che va a Milano e che tra virgolette diventa interista, perché Vidal è così, ma non è una colpa, è proprio
colpa, certo che è una colpa.
È il suo modo di fare, lui è un guerriero
aziendalista,
che si identifica molto con il club con il quale gioca, però non sta facendo poco e nulla, quindi alla fine nessun rimpianto.
Senti Simone, io la chiudo qui la grafica, a prescindere da come finirà, ci può essere un gol in più o in meno, Juventus 2 Fiorentina 0, arbitro già col fischietto praticamente in bocca. Guarda, ti faccio questa domanda e veramente dilungati più che puoi. Senti un po' che ci scrive un ascoltatore che non si firma: Diego Costa come quarto attaccante se si accontenta di fare il bomber di scorta. Diego Costa però non è una prima punta, è finita! Juventus Women che si aggiudica la terza Supercoppa italiana nella sua storia. Fantastica, un'impresa da Cineteca, blindata e soprattutto ipotecata da Barbara Bonansea. Prego Simone, ti faccio proseguire col tuo ragionamento, intanto siamo tempestivi, realizziamo la grafica che posteremo sui nostri social.
Innanzitutto faccio i complimenti
alle ragazze.
C'è da fare i complimenti alle ragazze. No, straordinario, successo straordinario. Complimenti a Rita Guarino per quello che ha costruito in questi anni. E veramente c'è da ringraziare queste ragazze per quello che hanno fatto per la Juventus. Per
guarda che poi mandi in Bangladesh anche te, quindi non continuare. Vabbè, no, scherziamo.
Che stanno facendo per il calcio femminile. E quindi complimenti sinceri a tutte. Detto questo, tornando al discorso del mercato, il radioascoltatore ci chiedeva di Diego Costa. Allora, quanto riguarda il problema di Diego Costa è svincolato, lo sappiamo tutti. c'è un problema di natura contrattuale, più che altro di natura di ingaggio. Diego Costa è un giocatore che secondo me, al di là del fatto che sia svincolato, non accetterebbe soluzioni a ingaggio ridotto, quindi è un giocatore dal grande, dall'elevato ingaggio, e proprio per questo è un'operazione al momento non fattibile, perché le condizioni fisiche di Diego Costa non le conosciamo, conosciamo bene quella che è la sua storia dal punto di vista caratteriale e comportamentale, un giocatore di difficilissima gestione. Il tasso tecnico di Douglas, di Diego Costa è elevato, ma come ho detto aveva un ingaggio altissimo l'Atletico Madrid, mi aspetto che non si accasi in altre società a ingaggi bassi, e proprio per questo come quarta punta al momento sicuramente no. La Juventus ha bisogno sì di un giocatore
pratico,
ma anche bisogno di un giocatore, ma al di là del pratico, un giocatore che guadagni poco, Luca, diciamocelo chiaramente.
Pareggio della Roma, 2-2, incredibile, l'avevo previsto, 2-2, la Roma pareggia all'Olimpico nei minuti finali, e questo condiziona anche il nostro collegamento che avremo alla fine della partita, un nostro collegamento a sorpresa, 2-2 della Roma, 2-2 della Roma, 89esimo, Mancini, ragazzi, uno sguardo alla Juve Women che festeggia, uno sguardo anche a quello che succede nel lunch match, davvero, un'impresa molto ma molto importante. Senti, fioccano e controfioccano messaggi, caro Simone, volevo anche leggerti questo da parte di Luca D'Areggio, che dice: fare previsioni va bene, moduli acquisti, ma stasera conta solo la vittoria. Relativamente a Dybala, pur non essendo in perfette condizioni fisiche, sembra ritornare a buoni livelli, ricordiamo come una pubalgia bloccò Platini per diversi mesi. Che cosa ne pensi di quello che ci dice Luca D'Areggio?
Ma allora, sappiamo benissimo che Paolo Dybala ha avuto tantissimi problemi nel 2020, al di là del Covid, che ragazzi, non scherziamo su questa cosa, perché è veramente un qualcosa di complicato, poi lui l'ha avuto anche da sintomatico. Però poi esatto, paradossalmente addirittura i mesi migliori del 2020 Paolo Dybala li ha avuti post-Covid.
Sì, questo per dire che la scusa del Covid, perché molto non spesso c'è, viene detto sì, ha avuto il Covid, ok, però torna, fa 11 gol, cos'è? Sente il peso del Covid dopo una stagione, dai, questo lo dobbiamo dire con grande chiarezza.
No, assolutamente. Però poi a settembre cosa succede? Che Paolo Dybala inizia ad avere appunto dei problemi fisici, ha anche dei problemi intestinali che fanno saltare gli impegni con la nazionale, lo tengono addirittura fermo 2 settimane, che non sono pochi per dei problemi intestinali. Quindi ha avuto una serie di problemi fisici che lo hanno altamente condizionato. Detto questo, alle volte abbiamo visto un Paolo Dybala che però anche sceso in campo sembrava un pochettino svogliato, e forse questo ha fatto arrabbiare molti tifosi. Poi non giriamoci attorno, è una questione contrattuale, una questione importante, perché come dico sempre io, se di un contratto e di un giocatore ne arriva a parlare Andrea Agnelli è perché la questione è aperta sotto tutti i punti di vista.
E soprattutto retrodatata, dobbiamo dirlo, soprattutto retro, con un retro di fondo, aspettiamo che finisca la partita, caro Davide, ti avviserò io su quando finirà nello specifico Roma-Inter. Un altro trofeo in bacheca, ci scrivono: tanto entusiasmo per quanto riguarda la Juventus Women, abbiamo parlato di Paolo Dybala, abbiamo parlato del centravanti, ci avviciniamo a Juventus Sassuolo questa sera. E guarda, il tema è uno: ballottaggio a centrocampo, McKennie o Arthur? E spiegami perché.
Ma McKennie perché
sei westoniano anche tu?
No, non sono westoniano, però è un giocatore in crescita, era un giocatore, l'abbiamo visto maluccio contro l'Udinese, questo va detto, maluccio, gli è costata poi la titolarità contro il Milan, al di là di quelli che sono i discorsi tattici. Arthur, Pirlo stravede per Arthur, questo l'abbiamo capito, stravede sì, per Arthur, e l'ho anche detto io stasera però secondo me c'è bisogno contro il Sassuolo di un giocatore che recuperi anche qualche pallone in più, e in questo vedo bene McKennie al fianco di Rabiot. E attenzione a Rabiot, perché la prestazione di Rabiot contro il Milan è stata da tanti sottovalutata. A me Rabiot contro il Milan è piaciuto, ho visto un giocatore che ha anche coperto qualche errore di Bentancur, e poi secondo me quello che fa sul terzo gol della Juventus è straordinario, un giocatore che sul 2-1 subisce un fallo ma non cade e fa ripartire il contropiede saltando 3 giocatori del Milan, beh, è una grandissima cosa. La Juventus deve puntare su Rabiot, perché è un giocatore sul quale ha puntato molto dal punto di vista dell'ingaggio, perché Rabiot comunque percepisce 7 milioni di euro
e non so pochi,
e non sono pochi, di conseguenza secondo me è un giocatore su cui bisogna puntare anche all'interno del rettangolo di gioco.
Vero, hai assolutamente ragione, hai assolutamente ragione. Quindi sul centrocampo Simone da favorito McKenny, mi sembra di capire, sì. Però ecco, torniamo al tema iniziale, perché tu mi metti anche titolare Ramsey a discapito di Dejan Kulusevski. Però anche questo è un tema su Ramsey, perché quando si parla di cessioni bisogna anche inevitabilmente considerare lui, perché stiamo parlando di un giocatore, carissimo Simone, che più di due partite consecutive di alto livello non riesce a fare. Benissimo con l'Udinese, malissimo contro il Milan di nuovo, e la continuità tu mi insegni che la Juventus è fondamentale. Lo cederesti Ramsey, pertanto, a proposito di giocatori che guadagnano tanto?
Anche lì il problema di Ramsey è appunto, come dicevi tu, che guadagna tanto, ha ancora un contratto lungo con la Juventus, trovare una squadra che gli dia quell'ingaggio è difficile. E Luca è un cane che si morde la coda, perché arrivare in questo momento alla Juventus, arrivi alla Juventus anche magari a parametro zero, subito ingaggio elevato, e poi se non fai bene risulta veramente difficile cedere questi giocatori. La Juventus spesso si è ritrovata in queste situazioni intricate, difficoltà a cedere giocatori, proprio perché altrove, innanzitutto altrove non si vince come la Juventus e non è un ambiente come quello bianconero, e poi l'ingaggio è un fattore molto importante. Ramsey con l'età che ha non è vecchio, per carità, però sicuramente andrà a calare come ingaggio, e alla Juventus percepisce un grandissimo ingaggio. Io continuerei a puntare su Aaron Ramsey, un giocatore che
quindi non lo cederesti, poche parole, non cederesti a Ramsey?
Beh, valuterei ancora questi sei mesi, Luca, perché se questi sei mesi dovesse ancora saltare 10-15 partite per infortunio, beh, allora a quel punto lì non avrebbe senso continuare a puntare su di lui.
Dovremmo farci delle domande concrete. 340-54-25-324, anche un commento sulle women, ragazzi. Questo è il primo trofeo stagionale della società Juventus. Ci auguriamo di assistere anche a tanti altri. Questo è il primo trofeo. Complimenti alla Juventus Women e alla Juventus in generale. Quindi questo è il primo punto. Secondo tema che vi chiediamo: la vostra formazione e il vostro primo marcatore, ragazzi. Perché stasera bisogna vincere. Stasera bisogna vincere. Senti, ma quanto le scelte di stasera saranno orientate sulla base di mercoledì? Perché quella è un'altra partita, Simo, che secondo me sta passando un po' troppo in sordina. L'esordio in Coppa Italia, fondamentale l'esordio in Coppa Italia, secondo me, col Genoa. Con un Genoa che sta molto bene, ieri l'ha dimostrato.
Sì, è un Genoa che sta molto bene, ma secondo me Luca è un Genoa che ha bisogno di concentrarsi al 100%, se non di più, sull'obiettivo salvezza. E io penso, come ho detto domenica scorsa e confermo, che mercoledì vedremo due squadre molto molto rimaneggiate, quindi sia la Juventus che il Genoa, e penso che se per la Juventus la Coppa Italia resta comunque un obiettivo, per il Genoa non è un obiettivo. Questo non vuol dire che andrà a giocarsi la partita.
Ma bisogna fare attenzione, perché la Coppa Italia io sono stufo di darla ad altri. Cioè, sono due stagioni che stiamo regalando la Coppa Italia agli altri, e questo non va assolutamente bene, Simone.
Certo, però penso che la Juventus abbia tutte le carte in regola per battere il Genoa, anche con qualche riserva, anche perché poi c'è l'Inter, quindi inevitabilmente bisogna pensare anche e soprattutto alla partita
e soprattutto al discorso Danilo, ragazzi. Il discorso Danilo in questo senso è fondamentale, perché Danilo è diffidato e bisognerà fare molta attenzione. Sarà condizionato giocando, bisogna fare molta attenzione. È finita l'Olimpico 2-2x, come prevedibile, noi l'abbiamo detto, e alla fine ci siamo sbilanciati forse a partita in corso, abbiamo anche evocato il vantaggio praticamente dell'Inter, però alla fine è finita 2-2, quindi bene per noi. Se stasera vinciamo possiamo star lì a risucchiare ancora punticini. Largo alla telefonata, pertanto, caro Davide, largo alla telefonata. Dobbiamo coordinarci in questo senso, ma infatti aspettiamo, wait, largo alla telefonata in maniera proprio futura. Abbiamo anche un bel vocale, caro Davide, e noi lo andiamo ad ascoltare grazie all'ausilio di Davide Ercolin.
Ma buongiorno dal vostro Costa Vela, buongiorno a tutti voi di RBN a Lughino, grillo parlante. Eccolo e lì. Alla regia di Davide Tape Out. Un abbraccio e vi auguro buona domenica a tutti voi da Costa, da Bologna, sotto la neve. Forza Juventus!
Vero che sotto la neve funesta di Bologna, Costa ci scrive con entusiasmo. Buona domenica, direi che è iniziata benissimo. con l'ipoteca della Supercoppa italiana per quanto riguarda la Juventus. Ci auguriamo possa proseguire un gran bene, magari questa sera con la vittoria con il Sassuolo, e soprattutto anche magari il Napoli che perde, perché no, ovviamente si tifa Juventus e si spera al meglio. Ha segnato Vialli dopo Mancini, è finita 2-2, sì, ottimo, adesso tocca a noi, ci scrive Fred, ovviamente in maniera molto molto simpatica. E ragazzi, come siete simpatici, e speriamo in bene. Ma il tuo primo marcatore, Simone, perché l'abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori e non l'ho chiesto a te?
Il mio primo marcatore di questa sera, Federico Chiesa di nuovo.
Attenzione, il terzo, anzi il quarto gol consecutivo di Chiesa, mamma mia. Ne ha segnato un altro però questa stagione, contro chi?
No, ce l'ho, ma non mi ricordo la squadra.
No, così in contropiede non va assolutamente bene. Con l'Atalanta, un gol fantastico. Ma ne ha segnato ancora un altro, con la Fiorentina contro quale squadra?
L'Inter. Contro l'Inter.
Contro l'Inter, giornata. esatto. Questo ci fa ben sperare per quanto riguarda Federico Chiesa. Continuate ragazzi a scatenarvi, 340 54 25 324 il vostro marcatore stasera, il vostro 11 ideale, tutto quello che volete anche sul mercato, ragazzi, fantastichiamo un po'. Io voglio Messias, Simone invece non si esprime, ma prima o poi un nome te lo faccio estorcere. Ora cari ragazzi, largo alle news. Radio Bianco
Nera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Il direttore Antonio Paolino e Chiara Papanicolaou ti aspettano dalle 13 su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Domenica Sport.
Abbiamo sempre fame di vittoria, caro Simone Nasso. Sono le 14.34, Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport, fioccano e controfioccano tantissimi messaggi. Scatenatevi anche nell'ottica della partita di stasera, che sarà uno spartiacque fondamentale. Juventus e Sassuolo. Oh, un nome sul mercato, però te lo devo far fare. Sul centravanti non ti vuoi esprimere? Almeno uno.
Io so che potremmo avere come ospite fra un po' un grande centroavanti, glielo facciamo fare a lui il nome.
Non puoi svignartela così, non te la puoi svignare sempre così, non puoi fare così.
Ma è difficile perché tutti i nomi o sono giocatori che non segnano più nella vita, o sono giocatori infortunati, cioè che si sono infortunati spesso, perché uno su tutti come quarta punta a me verrebbe in mente Pavoletti.
Vabbè, però... aspetta, ti interrompo perché spalanchiamo le porte di Domenica Sport a al glorioso centravanti che hai detto tu, Roberto Boninsegna, davvero un onore. Buongiorno Roberto.
Buongiorno a tutti.
Ecco Roberto, partiamo subito dal pareggio dell'Inter, no? Contro la Roma. Te l'aspettavi una partita di questo tipo?
Ma è stata una partita bellissima, con l'Inter in vantaggio, la Roma in vantaggio, poi l'Inter che recupera e domina e va in vantaggio, pareggia poi. E poi alla fine la Roma riesce a pareggiare e poi ci stava addirittura che potesse vincere. Ecco, è stata una bellissima partita. Certamente sono due punti buttati via per l'Inter, perché pensavo che avesse già vinto, ecco, visto che ha dominato per una mezz'oretta.
Certamente. Senti, quanto questo risultato qua va a condizionare la Juventus dal punto di vista non solo della prestazione ma anche del risultato questa sera? Perché c'è di fronte un Sassuolo che dista soltanto un punto ed è una Juventus che spesso a livello di continuità, Roberto, non è che abbia dato prove lampanti, no? Prove di risposte importanti.
Beh, la Juventus è sempre una delle favorite comunque, al di là di questi momenti difficili, il cambio dell'allenatore, un ragazzo giovane, preparato, poi ha avuto degli alti e bassi anche lo stesso Ronaldo, comunque è una squadra che logicamente gioca ancora per lo scudetto, ecco, c'ha la partita, quella di oggi, poi c'è il recupero col Napoli, che se tutto gli va bene va a 4 punti, credo, dal Milan.
Certo.
Poi ci sono ancora tutti gli scontri diretti. Il campionato è ancora aperto.
Sì, sono d'accordissimo con lei. Prego, Simone.
Roberto, le chiedo, lei da giocatore passò dall'Inter alla Juventus. Antonio Conte, da allenatore, seppur con qualche anno di stacco, dalla Juventus all'Inter. Quanto può influire il passato nero-azzurro o bianco-nero in un trasferimento del genere?
Dunque, premetto che io alla Juventus non volevo andarci perché mi credevo una bandiera inamovibile dell'Inter. Dopo 7 anni così che ho fatto più di 170 gol e ho vinto uno scudetto, 3 classifiche canoniere. Però dopo che ho fatto i 3 anni alla Juventus, devo ringraziare Fraizzoli che mi ha venduto la Juventus, perché sono stati 3 anni splendidi e di vittorie, perché ho vinto 2 scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia, perciò è stato a lungo andare è stata una cessione positiva da parte mia, anche perché ho conosciuto una società di un livello eccezionale, ecco, e perciò quando cambi, se tu pensi di non andare via perché pensi di star bene, ma io ho potuto appurare che in quel periodo lì la Juventus come società era la perfezione, ecco.
Certamente, certamente. E tornando al presente, Roberto, io le chiedo, visto che si parla tanto di centravanti in orbita Juventus, ovviamente lei si pronuncia ed è un'investitura importantissima conseguentemente, ma le chiedo, verso quale prospetto dovrebbe orientarsi la Juventus?
Ma prima di tutto per prendere un buon centravanti, che dia riferimento e profondità alla squadra, perché Ronaldo è un grandissimo giocatore, ma ha bisogno di una punta di riferimento davanti a lui, perché lui spazia da tutte le parti, però in area ci arriva dopo, ecco, e perciò quando parte ha sempre bisogno di uno di fare l'1-2, la sponda per andare in rete. Ecco, credo che la Juventus pare che la Juventus è una squadra che potrebbe giocare benissimo con 2 punte e anche più Dybala, ecco.
Certo.
I problemi poi dopo sono degli altri, non della Juventus.
E tra i nomi che si fanno, la convince per esempio, insomma, il discorso legato eventualmente a Llorente, il discorso legato a Milik? Qual è il nome verso il quale dovrebbe orientarsi la Juventus, secondo lei?
Ma Dio, come caratteristiche sono uguali, perciò uno vale l'altro, ecco. Perciò io credo che uno dei due deve prendere comunque.
Certo, certo. Simone!
Ma Roberto, stasera si gioca Juventus-Sassuolo, ma proiettiamoci avanti di una settimana. Ci sarà Inter-Juventus. Sfida a lei sicuramente molto molto cara. Innanzitutto le chiedo per chi farà il tifo, in maniera molto molto
spicciola. L'ha detto prima.
E poi le chiedo come vede questa partita con un Inter un pochettino in difficoltà nelle ultime settimane.
Allora, io nasco interista, lo premetto, giocavo in una parrocchia, la Sant'Egidio, che sotto la maglia della Sant'Egidio da bambino avevo già la maglia dell'Inter, perciò era
inevitabile.
Era il periodo di Scodon, Niers.
Mamma mia.
Ecco, perciò andavo a San Siro a vedere l'Inter. E come ho detto prima, poi alla Juventus, meno male che ho finito la carriera lì, ecco, perciò è una classicissima che delle volte tengo per la squadra che è staccata, che è dietro, perché così voglio vedere un rush finale fra Inter e Juventus e non l'inserimento di altre squadre come purtroppo si è inserito il Milan quest'anno.
Certo, certo. Roberto, secondo lei Pirlo ha un futuro rigoglioso come allenatore?
Ma il salto è stato alto, perché ci vuole esperienza, ecco, in quel luogo, in quel posto lì, però credo che la Juventus abbia della gente vicino a Pirlo che lo possa consigliare nei momenti difficili, ecco. Certamente comunque lui come giocatore è stato uno dei grandissimi, perciò manca solo un po' di esperienza e quando avrà fatto questo sarà un allenatore perfetto.
Le chiedo ancora come andrà a finire la vicenda Dybala, visto che ha avuto tanti compagni, no? Magari in una situazione analoga, secondo lei rinnoverà il contratto oppure andrà altrove? Secondo la percezione che ha lei?
Ma certamente perdere Dybala si perde un giocatore che ti può risolvere la partita in un momento, perché tecnicamente è bravissimo, però deve giocare in un ruolo suo, cioè un trequartista, lui non è una punta. E certamente poi c'è il problema dell'ingaggio, non deve essere esoso nel chiedere la luna, perché è un buon giocatore, però insomma a un certo momento poi siamo anche in fase calante di ingaggi, perché questi ingaggi astronomici credo che le società non siano più in grado di darli, ecco. Se fossi una Juventus cercherei in tutti i modi di comunque fargli il contratto, se poi dopo lui fa una richiesta astronomica a quel punto lì gli agnelli decideranno se darlo via oppure un'altra soluzione.
E vedremo come andrà a finire. Le leggo proprio in ultimissima battuta un messaggio da parte di un ascoltatore al 340 54 25 324. Grande Boninsegna, un top player del calcio che fu. Volevo chiedere se la Juve non prende l'attaccante, vedrebbe Chiesa come punta?
No, Chiesa non è una punta, è un esterno, può essere una, il suo ruolo è quello lì, da fascia, però è un attaccante perché le caratteristiche sono l'attaccante, ma lui deve partire da lontano, perciò come centravanti, come prima punta non lo è, ecco, il suo bagaglio tecnico gli impone di partire da lontano.
E vedremo, staremo a vedere. Grazie a Roberto Boninsegna.
Prego, buongiorno.
Ed è stato davvero bellissimo, Simone, un altro ospite che noi a Domenica Sport nella nostra umiltà portiamo, certamente come dico sempre, non faremo mille turni, non staremo lì ogni 10 minuti e tutto, però nel nostro piccolo qualcosina combiniamo. 340 54 25 324, senti un po' che ci dice Adriano da Londra, stasera 5-1, quindi per lui finisce in goleada.
Come con l'Atalanta.
5-1, esatto, bravo, sei preparatissimo. 5-1 Sassuolo, Atalanta ovviamente, ragazzi.
Sì, certo.
Tripletta di Dybala, attenzione, e aggiunge anche, di nuovo, primo gol di Dybala. Quindi un Dybala in formato mondiale, praticamente. Un Dybala in formato Sassuolo.
Che ha già fatto
dire.
Tripletta
Sassuolo. Certo, Real Mapei. Quindi Adriano da Londra è molto ottimista sotto questo aspetto. Ecco, da un punto di vista realizzativo, no? Perché non voglio scendere troppo alle questioni tattiche, poi andremo anche a contattare il prossimo ospite, uno dietro l'altro. Da un punto di vista realizzativo, come lo vedi ultimamente Paolo Dybala, Simo?
Lo vedo,
si fa più trovare in zona gol o si nasconde un po'? Perché secondo me a volte si nasconde.
Esatto, un giocatore che si nasconde un po', che combatte un pochettino meno all'interno dell'area di rigore, molto distante dall'area di rigore, e come abbiamo detto prima, un giocatore che spesso, quando può calciare col suo mancino, non calcia, e che quando lo fa, alle volte lo fa male, molto impreciso. Quindi mi aspetto un Paolo Dybala anche di nuovo lucido in zona gol.
E a proposito di Paolo Dybala e di chi lo ha marcato e di Sassuolo, ne parliamo con Marcello Gazzola. Buongiorno Marcello.
Buongiorno, salve.
Buongiorno, ormai buon pomeriggio perché siamo a pomeriggio inoltrato, qua entriamo di giorno,
sì,
e usciamo a pomeriggio inoltrato. Marcello, tu lo hai marcato Paolo Dybala, partiamo subito da questo.
Ti dico, per fortuna e purtroppo sì.
Abbiamo ricordato ovviamente due, Sassuolo, dico. Juventus e tutto. Ecco, mi hai già risposto implicitamente alla domanda, ti chiedo dal tuo punto di vista come lo vedi in questo momento, cioè come ti spieghi questo momento un po' altalenante e se secondo te è un giocatore che può ancora incidere concretamente la Juventus.
Ma io penso proprio di sì, penso che le qualità di Dybala non siano quelle sempre, comunque è normale che nel corso di una carriera, di una stagione, di un calciatore ci sono alti e bassi, ma questo vale per Dybala, vale per chiunque, dal più grande giocatore anche al più, diciamo, mediocre. Sta attraversando un periodo che magari, dove magari ha giocato meno, dove magari ha perso quelle certezze che prima aveva maggiormente, però le qualità di Dybala sono tali da che tornerà sicuramente ai suoi livelli, come ci sta già tornando, perché nelle ultime partite secondo me ha fatto delle giocate dal Dybala di prima, tra virgolette, diciamo, ecco.
Marcello, tu hai vissuto il Sassuolo pre De Zerbi, hai vissuto quel Sassuolo lì, ti chiedo come innanzitutto hai vissuta la partita con la Juventus, uno, e poi due, che cosa la Juventus deve temere di questo Sassuolo a tuo giudizio?
Beh, guarda, affrontare la Juventus è sempre stato per me, come per il Sassuolo, diciamo, in generale, è un grande motivo d'orgoglio, perché il Sassuolo, ricordiamoci, è nato dal nulla praticamente.
È vero.
È una società nata da proprio la classica squadra di provincia, anzi forse di comune, perché non fa neanche provincia, è in provincia di Modena, per cui è una società nata dal nulla e che ora col passare degli anni, a partire dagli anni in cui c'ero io con Eusebio Di Francesco,
sì.
Si è creato un nome importante all'interno del campionato italiano, infatti ora la vediamo nelle parti alte della classifica. E ai tempi miei, diciamo, non troppo lontani, affrontare la Juve era l'apoteosi, nel senso era la prima squadra italiana, per cui per una squadra come Sassuolo era, secondo me, grande motivo d'orgoglio. Ora, secondo me, i meccanismi sono cambiati, perché il Sassuolo ha acquisito ulteriori certezze rispetto agli anni precedenti e magari ora affronta la Juve non solo come per dire difendiamoci e non prendiamone troppe, ma magari riuscendo anche a imporre il suo gioco.
Certamente. Simone!
Marcello, io faccio un grande passo indietro per poi tornare all'attualità. 25 ottobre del 2015, tu con il tuo Sassuolo batti 1-0 la Juventus, facendola sprofondare in fondo alla classifica. Poi c'è la risalita. Ecco, innanzitutto
segno Sassone.
Esatto, ti chiedo se ti aspettavi una risalita del genere di quella Juve, se vedi un parallelismo con la Juve di quest'anno, nello specifico con il Juventus Fiorentina 0-3, l'ultima del 2020.
Ma sì, quell'anno mi ricordo era tra l'altro quando aveva fatto gol Sansone su punizione, se non ricordo
sì,
male.
Sì, esattamente. Sì.
Guarda, nel ci può stare il fatto di perdere partite così, cioè, come dicevo prima con il discorso di Dybala, nel corso di una stagione ci sono alti e bassi sia per un giocatore sia per una squadra in generale, per cui è normale magari ogni tanto perdere qualche partita dove magari ci sono tanti fattori, tante dinamiche da considerare. Come la concentrazione, l'impatto sulla partita dai primi minuti, per cui parallelismi ti posso dire non ne vedo. Poi quest'anno la Juve ovviamente ha cambiato guida tecnica, per cui c'è un allenatore che da giocatore era
certo.
Per me era il centrocampista, uno dei centrocampisti più forti in assoluto nella storia del calcio, per cui ha bisogno di tempo. È normale che le aspettative in una squadra come la Juve sono altissime, si pensa sempre a stare al vertice del campionato ogni anno, è normale, però secondo me Pirlo è un allenatore preparato e sicuramente saprà fare il suo percorso ottimo alla Juve, come hanno fatto anche altri.
Giustamente, 340 54 25 324, se avete anche delle domande per Marcello Gazzola, c'è Fred che ti chiede: Marcello, Berardi, col quale tu hai giocato, lo vedi pronto per andare in un grande club? Berardi che questa sera non ci sarà perché è infortunato.
Sì, guarda, Domenico, io l'ho sempre considerato pronto per un grande club, anche ai miei tempi, anche quando era non che ora è vecchio, però anche quando era più giovane io l'ho sempre considerato pronto per un grande club, però lui secondo me ha, ora come ora, la sua dimensione lì a Sassuolo,
certo.
Nel senso si sente un giocatore fondamentale, un pilastro della squadra, e anche questa cosa per un giocatore, credimi, l'aspetto mentale significa molto, sentirsi importante. Poi ti posso dire, alla Juve ci starebbe, Domenico? Sì, io ti dico di sì, però magari ha certezze in meno rispetto a quelle che ha adesso a Sassuolo, nel senso a Sassuolo gioca sempre comunque e fa la differenza, alla Juve potrebbe fare la differenza, sì, però magari giocherebbe di meno.
Certo,
sono,
guarda,
sono anche questi fattori da considerare.
Ti faccio proprio l'ultima in chiusura e poi ti ringrazio, legata a Locatelli. Tu non hai giocato con lui, ovviamente qualche tuo ex compagno con cui sei in contatto sicuramente avrete parlato del suo rendimento. Ti chiedo, il discorso invece relativo a Locatelli è un pelino più avanzato rispetto a quello di Berardi, nel senso che un giocatore che è prontissimo anche nell'immediato ad andare in un grande club che lotta per il titolo, non che lo Sassuolo non lo sia.
Lui, guarda, in un grande club c'è nato, nel senso era il Milan, per cui magari è un discorso un po' diverso rispetto a Berardi. Locatelli, che tra l'altro quest'anno secondo me ha avuto un miglioramento proprio del 100%, cioè la sua qualità è raddoppiata, come la sua mentalità, e grazie anche magari al Sassuolo, grazie a De Zerbi che fa un gioco bello, che nel senso lo vediamo tutti, non è che me l'invento io, sicuramente, sicuramente questa cosa l'ho aiutato sicuramente anche l'ambiente Sassuolo, che comunque ti permette di lavorare con serenità. Magari se perdi una partita non è che c'hai le pressioni che puoi avere al Milan o in un grande club, per cui è un ambiente che ti permette, soprattutto per un giovane, di migliorare e di prenderti il tuo tempo per farlo.
Certamente, certamente. Telegrafico per quanto riguarda la corsa a scudetto, che previsioni ti senti di fare?
Ma io l'Inter e il Milan le vedo belle spedite, e mi aspetto anche una ripresa da parte della Juve.
E vedremo. Grazie a Marcello Gazzola veramente per la disponibilità.
Prego.
E lo ringraziamo,
prego,
lo ringraziamo davvero molto, è stato davvero un piacere anche parlare con lui, Simone. E sono fioccati un sacco di messaggi al 340 54 25 324. Locatelli, lo abbiamo chiesto a Gazzola. Secondo te è pronto, è fatto e finito per la Juventus? Costa solo 40 milioni, è piccolo particolare.
Locatelli non è pronto, è prontissimo. Lo scorso anno c'era qualche perplessità attorno a un suo eventuale passaggio alla Juventus.
Tra cui la mia, io ero perplessissimo.
Sì,
un po' lo sono ancora ora. Attenzione, che ti arrivo a dire, perché non lo so. Vedo che Pirlo sta insistendo su questo centrocampo a due. Lui dice perché non ho il regista, e Locatelli lo sarebbe. Però secondo me è una soluzione che a Pirlo in fondo piace, quella di giocare con due mediani e con due esterni.
Però secondo me Pirlo con un regista come Locatelli...
Ah, quindi secondo te cambierebbe?
Lavorerebbe bene. Pirlo, dai, lo sappiamo, appunto, come ha detto prima il grande Boninsegna, è stato uno dei più grandi registi della storia del calcio, quindi lavorerebbe bene con un regista. Secondo me in cuor suo Pirlo un regista lo vuole,
sì,
in questa squadra. Secondo me sì. Però
secondo me
questo,
al momento sì, magari un regista lo vorrebbe, ma per lui è più urgente l'attaccante. L'ho anche lasciato intendere.
Al momento sì, in questo momento sì. Ormai quando noi parliamo di grandi acquisto a centrocampo, di grande, medio, grande acquisto,
deve uscire Khedira innanzitutto. Uno.
Come?
Deve uscire Khedira, inevitabilmente.
Deve uscire Khedira, prima di tutto deve uscire Khedira. Ma quando parliamo di grande acquisto a centrocampo, medio, grande acquisto, ne parliamo per la prossima stagione. Non sicuramente già a gennaio. Quando parliamo di acquisti immediati, alla Juventus in questo momento serve una punta, prima di tutto. Poi dall'anno prossimo, se Pirlo avrà a disposizione il regista, probabilmente lavorerà anche ad altri moduli, ad altre soluzioni tattiche. In questo momento, come ha detto lui sempre, fin dall'inizio, non ha un vero e proprio regista e quindi lavora in questo modo. Poi tu, Luca, continui a spingere per il centrocampo a tre, ma Pirlo non mi sembra molto intenzionato a virare verso...
No, ma è quello che dicevo, infatti, per questo che ho delle perplessità su Locatelli. Mi sembra che sia un assetto che tutto sommato non è tanto distante da quello che vuole fare Pirlo, credo. E ti arrivo anche a dire, siccome la Juventus 40 milioni, se non li spende meglio, vista la situazione finanziaria, credo che l'evoluzione di Arthur possa essere considerata una prerogativa sotto questo aspetto. Nel senso che secondo me Pirlo, se è in testa al centrocampo a tre e se deve mettere un regista, Arthur lo metterebbe. Una volta che Arthur ha dimostrato di avere continuità, una volta che Arthur si è adattato ai tempi di gioco del campionato italiano totalmente. Cioè, piuttosto che andare a spendere 40 milioni, la società, ma anche Pirlo stesso, si orienterebbero sul puntare concretamente su Arthur. La mia idea,
allora,
eh.
Luca, io penso che quello della Juventus sia un centrocampo potenzialmente completo. Potenzialmente perché tanti giocatori non hanno ancora espresso tutte le loro potenzialità. E uno su tutti è Arthur, che ha alternato partite buone, ottime, a partite insufficienti e, aggiungo, a partite in cui ha fatto invece semplicemente il compitino da 6 con passaggi in orizzontale e basta.
Inutili.
Insomma, quindi... E quindi un giocatore ancora tutto da scoprire. Al momento è l'unico che può ricoprire quella zona del campo. Io lo scorso anno avevo puntato tanto su Bentancur in cabina di regia, ma in questo momento non si può puntare in nessuna zona del centrocampo, quindi figuriamoci in una zona così importante.
Senti caro Simone, abbiamo dei vocali, li andiamo proprio ad ascoltare in ultima battuta e magari li commentiamo se c'è tempo. Vai Davide.
Buona domenica, Giorgio Di Foligno.
Ciao, il
primo
mitico
marcatore
Giorgio.
Bonucci.
Eccolo lì.
Ed è visto Roma-Inter pareggio. Se vinciamo non sono altri due punti guadagnati su tutte e due le squadre. Perciò ben venga, un buon segnale. Ciao, buona domenica.
Andiamo ad ascoltare un altro vocale, Davide.
Buona domenica Luca e Simone, grandissimi.
Grande, grande.
Allora, per quanto riguarda questa sera, sono ottimista. Io penso che ci sarà un bel 2-0. E dico Ronaldo Dybala. Poi per quanto riguarda il calciomercato già mi sono espresso, spero che la Juve non faccia l'errore gravissimo che è successo l'anno scorso con soltanto Higuain in campo o in banchina, perché l'attaccante ragazzi è indispensabile, non facciamo questo errore che non ne abbiamo bisogno perché è indispensabile.
Sì Simone, proprio per commentarlo telegraficamente è stata anche una minusvalenza, al di là dell'aspetto tecnico è stata una minusvalenza, per questo non bisogna fare lo stesso errore che si è fatto con Dybala, cioè intendiamoci, un centravanti serve un attaccante, possibilmente senza fare minusvalenza con Dybala, io lo rinnoverei, lo sapete ragazzi. Ma il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio Davide Ercolini regia, il mitico Simone Nasso, che rivedremo 4-7 giorni prima di Inter-Juventus. E siamo pronti, siamo già in trepidazione. Ora il meglio della settimana, restate con noi ragazzi. Ciao!
Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.